Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Un romanzo denso, denso di accadimenti e di personaggi, ma anche denso di riflessioni sul sé, sul male, le ombre, sulla scrittura. Un romanzo denso a partire dalla voce narrante che usa la prima persona plurale, il noi, e in quel noi contiene una moltitudine. Si intitola Qualcuno di noi di Pietro Grossi, pubblicato da Mondadori. Lo scrittore gioca con la sua biografia e le sue memorie, consegnando al lettore il racconto di una vita fatta di estremi, ci sono per esempio anche le droghe, di attrazione per la violenza e per le ombre, una vita fatta anche di menzogne e di immaginazione, di amore per la scrittura. Già a 9 anni il protagonista racconta bugie, finge per esempio di star male nel corpo, ma anche nella testa, di avere insomma dei vuoti di memoria, e poi da ragazzino finge di soffrire per un amico morto. In realtà la stessa morte dell'amico è un'invenzione. Alle elementari fa il bullo con i compagni. Da ragazzo aggredisce un coetaneo colpendolo alla testa con un lucchetto, un episodio insomma fondamentale nella sua vita. E poi c'è la scuola di scrittura, lo stage in una casa di produzione cinematografica a New York, si trova lì fra l'altro quando crollano le Torri Gemelle, e poi la scrittura dei primi romanzi. Un romanzo, appunto, come dicevamo, denso di fatti e di accadimenti. Pietro Grossi, partiamo dalla voce narrante, perché è una voce narrante che sembra quasi essere un prisma. Ho detto che contiene delle moltitudini perché tu, invece di usare l'io, usi il noi. Perché?
Ho scelto di usare il noi per, diciamo, per una sorta di sfida. Ogni libro ha le sue ragioni, anche le sue, diciamo, scintille. La questione tecnica che sta dietro al libro è il tentativo di avvicinare il più possibile lo sguardo dell'autore a quello del narratore, in questo caso dei narratori, perché nel corso della mia vita, per cercare di spiegare le distantissime sinusoidi della mia esistenza e le luci e ombre della mia esistenza, ho intuito che noi siamo delle sorte di moltitudini ambulanti, e quindi l'unico modo che io ho di tentare di raccontare questa storia è cercare di far vivere allo stesso momento, se non tutte le voci, però almeno alcune di esse.
Hai fatto riferimento alla tua vita, si capisce che questo è un romanzo che pesca a mani basse, insomma, dalla vita vera. Però all'inizio dicevo che tu hai giocato con le tue memorie, perché uno scrittore, anche quando racconta di sé, quando racconta la verità e decide però di farne romanzo, in qualche modo la trasfigura.
Sì, sempre e comunque, perché innanzitutto trasformiamo quello che chiamiamo realtà in dei segnetti neri su un pezzo di carta, in storie, quindi, se non altro per restare in termini proprio psicologici, se non mentiamo ma sicuramente dissimuliamo, perché per esempio scegliamo delle scene piuttosto che altre. Però in questo caso ovviamente abbiamo anche molto riflettuto con Alberto Rollo, l'editore, su che nome dare a questo lavoro, e in copertina c'è comunque la parola romanzo, e mi piace comunque ci sia la parola romanzo perché il gesto è quello del romanzo, cioè l'andare a frugare il più a fondo possibile nella vita nascosta di una persona. In questo caso è vero che questa persona sono in larga misura io, però direi che è quasi secondario rispetto all'intenzione del libro, ecco.
In questo romanzo c'è per esempio la fascinazione nei confronti della violenza. Tu a un certo punto scrivi: tocca condividere una scomoda verità a questo punto. Se siete fra coloro che si sono almeno una volta domandati per quale ragione alcune persone si picchino, ecco la semplice risposta: perché ci piace. Perché battere un nostro simile dà una potente scarica di energia. Ecco, ci sono diversi punti in cui si parla di violenza. All'inizio raccontavo l'episodio che poi viene chiamato della lucchettata, di questo lucchetto dato in testa ad un ragazzo. Quanto effettivamente la violenza segna la vita del protagonista e ha segnato poi la tua?
Ecco, a proposito di luci e ombre, forse l'aspetto più luminoso della mia vita, a parte, diciamo, la mia attuale famiglia, per esempio, ma è la scrittura, e l'aspetto sicuramente più oscuro è quel momento, non tanto l'espressione della violenza, il picchiarsi, che finché viene fatto tra persone, diciamo, consenzienti, mettiamola così, o che hanno tutte lo stesso macabro pallino, può anche andare, con mille postille ovviamente, però in quel caso invece c'è un episodio che è proprio l'episodio più oscuro della mia vita, e che non solo ha segnato più di qualunque altro la mia esistenza, ma è anche il momento, l'istante esatto in cui in un certo senso questo libro prende vita, perché tutti gli anni che passano, che corrono dal momento in cui quell'occhetto atterra sulla testa di quel ragazzo al momento in cui io per la prima volta ho messo la penna sulla carta per iniziare a raccontare questa storia, è stato tutto un continuo domandarsi come fosse possibile che un ragazzo sostanzialmente per buona misura, allegro, ben educato anche come molti altri, qualche volta anche più di altri, potesse poi invece fare delle cose così disturbanti, la peggiore delle quali e più violenta e più dannosa delle quali è ovviamente questa lucchettata, però altrettanto disturbanti in un certo senso anche tutti gli accadimenti che poi si raccontano prima nel libro da piccoli. Quindi il libro è proprio questo, è il tentativo di spiegare come luci e ombre così distanti possano convivere nella stessa vita.
Luci e ombre che convivono prima in un ragazzino, poi in un ragazzo, in un giovane uomo di famiglia borghese, di famiglia per bene, insomma cresciuto in certi ambienti, e che però tu racconti nel romanzo subisce sempre il fascino di quello che è al di là del confine, e allora possono essere le periferie, come può essere anche il concetto della morte, che non è visto come qualcosa che ci toglie da una situazione di dolore, mi riferisco al suicidio, alle riflessioni sul suicidio, ma come qualcosa che si trova al di là. C'è sempre questa curiosità, talvolta anche negativa, verso il superamento del confine.
Sì, direi che questo è uno degli elementi che segna più la mia esistenza e di conseguenza l'esistenza dei narratori di questo libro. È proprio la brama, direi, fin da piccolo, di avvicinarsi il più possibile a quel confine e cercare anche di qualche volta di superarlo, nel senso, adesso proprio nella mia mente sto pensando a un muro, cioè un muro che è il confine dei luoghi e dei giardini dorati dell'infanzia, e che poi invece è un confine, che un'altra immagine può essere quella di un burrone, cioè di la volontà continua di volersi spingere fino al limite estremo dell'esistenza, più proprio per curiosità. E anche qui c'è tutta la luce e ombra, o le luci e le ombre della mia esistenza, perché l'avvicinarsi in maniera sempre eccessivamente rischiosa a quell'orlo del burrone è quello che da un lato ha rischiato di farmi ammazzare oggettivamente, o di farmi sprofondare in un baratro anche mentale da cui non sarei potuto più riuscire, però devo dire anche quello che mi ha fatto osservare in un certo senso un mondo più vasto e avere anche una vita piena in generale, ecco, di avvenimenti, di situazioni, di amicizie e di tutto quello di cui poi si riempie una vita.
In questa vita, diciamo, che tende a superare il confine anche per ragioni di curiosità, come dicevi prima, c'è anche l'esperienza delle droghe. Racconti dell'utilizzo di tante droghe diverse, un utilizzo fatto con gli amici. Adesso, a posteriori, quando ripensi a quel ragazzo lì che usava violenza, come dicevi tu prima, in modo consensuale, nel senso che non si esercitava violenza nei confronti dei deboli, ecco, che idea ti sei fatto di quel ragazzo lì? E l'idea che poi ci hai comunicato in questo romanzo, che effetto ti fa? È un effetto straniante o ritrovi ancora un senso di identità?
No, ritrovo senz'altro nel bene e nel male un senso di identità. Piccola postilla sulla questione della violenza consenziente: purtroppo non era sempre così. Raramente però questo si abbatteva anche con persone più deboli di me, e lo racconto in parte nel libro.
Da bambino, per esempio, quando esercitavi il bullismo,
un po' da più grande meno, però queste sono le cose che mi tormentano ancora oggi in un certo senso, per essere questo il più onesto possibile. Sul discorso dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, stati modificati di coscienza, in realtà ci sopravvive moltissimo in me questo ancora, non perché io faccia ancora così tanto uso di sostanze stupefacenti, ma semplicemente perché c'è un aspetto anche in questo macabro, oscuro, ma anche luminoso, il desiderio anche in questo caso di osservare un mondo più vasto. Le sostanze stupefacenti sono sostanzialmente dei veicoli molto rapidi e quindi estremamente pericolosi, che però effettivamente ti portano in dei luoghi dove da soli è impossibile, se non molto difficile, andare. Il problema ovviamente enorme, questo inizia dove finisce il lato luminoso, inizia il lato oscuro, è che altrettanto rapidamente è facile farsi risucchiare, che è quello che per grande fortuna, anche perché non mi sono mai troppo immischiato in sostanze che questa cosa la rischiano più delle altre, mi ha tirato dentro il gorgo, e quindi sono riuscito sempre a starne fuori e a tenerlo, tranne in un paio di situazioni più pericolose delle altre, in dei confini, diciamo, più sicuri.
C'è un altro elemento in questo romanzo che è quello della menzogna. All'inizio del romanzo, tu bambino, insomma già a 9 anni, racconti delle bugie, insomma ti inventi delle situazioni, anche forse per attirare su di te l'attenzione. A un certo punto del romanzo scrivi: inventarci balle nella speranza che riempiano i nostri vuoti. Erano a questo che ti servivano queste bugie o c'è anche dell'altro? Perché poi quell'esercizio alla menzogna forse si accompagna anche all'esercizio dell'immaginazione come scrittore. Non so se abbia la stessa radice.
Credo che abbia probabilmente una radice, se non la stessa, molto, molto simile. Infatti ho iniziato non a caso le mie menzogne più ambiziose anche nel momento stesso in cui ho cominciato a scrivere in maniera più seria. Ho iniziato il mio primo romanzo e questa è proprio la prima pagina del libro, quindi non è nemmeno che sciupo niente. Allora, è molto difficile, no? Come tutte le cose molto profonde di noi stessi, dare delle risposte complete. Sicuramente sì, forse molto semplificando, ma la ragione più immediata e più chiara che riesco a trovare in quei miei tentativi di non tanto di menzogna, ma proprio di chirurgia plastica della mia esistenza, è questo, è un senso di enorme disagio per il mondo che mi circondava, forse per il mondo in generale. E a un certo punto ebbi l'istintiva intuizione che se io non mi riuscivo ad adattare al mondo, cioè alla mia vita, al mondo, forse riuscivo a ritoccarla in modo che il mondo si adattasse a lei in un certo senso. E questo però è anche quello che poi ha creato il grande caos anni dopo, quando ero talmente bravo in un certo senso, e qui forse anche a che fare l'immaginazione di uno scrittore, chiamiamolo così, quando queste due realtà, cioè la realtà e la finzione, si stavano sovrapponendo e stava diventando molto nebbioso, ecco, mi stava confondendo molto, per usare anzi anche un eufemismo.
Questo fra l'altro è un romanzo che, dicevamo all'inizio, è denso di accadimenti, è denso di personaggi persone, perché è pieno di amici con cui tu hai condiviso alcune fasi importanti della tua vita. Si intuisce che questo è un romanzo importante per te, ogni romanzo è importante per uno scrittore, però penso al momento in cui tu racconti che hai avuto in realtà quasi due esordi, perché tutti ti ricordano con Pugni, che arrivò anche finalista al premio Strega, in realtà il tuo esordio era stato un altro. Poi dici: ci sono stati altri romanzi che però non sono andati esattamente come avrei sperato. E invece questo romanzo che cosa rappresenta per te oggi?
Al momento rappresenta la mia più grande sfida, in un certo senso. Per me ogni libro è un po' un alzare l'asticella. Ecco, se gli altri erano alzare l'asticella di qualche centimetro, questo per me, almeno personalmente, è stato partire per una sorta di spedizione in montagna. È effettivamente la sfida più alta che mi sono mai dato, e anche un po' il motivo per cui ho deciso, in un certo senso, ho voluto mettere la mia stessa vita, quindi la mia stessa carne, sulla griglia, perché volevo che mentre stavo là attaccato in parete cercando di fare una cosa che era quotidianamente al di sopra delle mie capacità, non volevo di sicuro tirare dentro nessun altro, ma non volevo nemmeno aiutarmi con degli aggrappi, come si chiamano, posticci. Ecco, volevo aggrapparmi soltanto alla mia vita, che tra l'altro, per quello che volevo raccontare, era anche la migliore candidata che avevo a disposizione, perché volevo disegnare una condizione della mente umana, e era la mia mente umana che conoscevo meglio e che riuscivo quindi a investigare più a fondo possibile.
Grazie a Pietro Grossi, ora in libreria con Qualcuno di noi, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie infinite a voi.
Il cacciatore di libri.
La sindrome di Munchausen è un disturbo psichiatrico che spinge una persona a inventarsi malattie e a sottoporsi anche ad esami medici per ricevere attenzioni. La sindrome di Munchausen per procura spinge invece un soggetto a provocare danni fisici a persone alle quali vuole bene, soprattutto i figli, per ricevere proprio dagli altri compassione, perché apparentemente, insomma, si prende cura di chi è malato e quindi si sacrifica. Questo è il disturbo mentale di cui soffre la protagonista del thriller psicologico La Torre d'Avorio di Paola Barbato, pubblicato da Neri Pozza. Mara ha passato 13 anni in una REMS, quelli che un tempo, insomma, erano chiamati ospedali psichiatrici giudiziari. Aveva avvelenato con la digitossina il marito e i due figli piccoli, tutti miracolosamente sopravvissuti. Da alcuni anni la donna vive da sola in quella che lei stessa chiama la Torre d'Avorio. È un appartamento pieno di scatole bianche, una sovrapposta all'altra, in cui sono contenuti tutti i suoi oggetti, le sue memorie. Un giorno si accorge che dall'appartamento di sopra cola dell'acqua. Va a verificare e scopre che l'uomo che ci abita è morto. È stato avvelenato con la stessa sostanza che lei aveva utilizzato anni prima. Dunque scappa. Chi e perché ha ucciso quest'uomo? E soprattutto perché si vuole spingere la polizia, insomma, a sospettare di Mara? Allora Paola Barbato, partiamo proprio dalla sindrome di Munchausen per procura, che è un po' al centro del tuo romanzo, diciamo che caratterizza il personaggio di Mara. Come mai ti è venuto in mente di ricorrere a questo disturbo psichiatrico per il tuo romanzo?
Ho scelto la sindrome di Munchausen per procura perché da tanti anni ne sentivo parlare. C'è un grosso caso americano, quello di Gypsy Rose Blanchard, su cui sono stati fatti documentari, di cui si sono fatti film, addirittura se ne è parlato moltissimo, che era un caso emblematico. Io da sempre mi dicevo: prima o poi troverò la storia giusta per parlare di questa sindrome, che è molto interessante perché è una triangolazione, non è una sindrome, diciamo, che in qualche maniera può essere esaurita sul soggetto, ma che ha bisogno di una seconda figura che poi alla fine ne diventa la vittima.
La cosa inquietante di questa sindrome psichiatrica e che, diciamo, il soggetto che compie del male lo fa nei confronti di una persona a cui vuole particolarmente bene, una persona della quale si dovrebbe prendere cura. Spesso accade alle madri o ai padri con i figli. A un certo punto del tuo romanzo tu scrivi che Mara, insomma, non aveva avuto alcuna intenzione di ucciderli, voleva solo che avessero bisogno di lei per stare meglio. Questo dal punto di vista proprio narrativo immagino che sia, insomma, un argomento interessante da sviluppare.
Moltissimo, anche perché le dipendenze emotive partono un po' tutte dallo stesso punto. Il bisogno e il bisogno del bisogno. In questo caso c'è una fisicità di mezzo, ma in tantissimi casi la dipendenza psicologica emotiva fa leva su cose invisibili che noi non possiamo neanche identificare. La fortuna di questa sindrome è che porta a dei risultati effettivi, quindi può essere riconosciuta. Io quando parlo di questo tipo di dipendenza parlo per esempio dei genitori che ipernutrono i figli, genitori che non si ipernutrono ma che ipernutrono i figli perché è una strana forma di soddisfazione, perché poi il bambino avrà fame e la fame può essere soddisfatta. Ecco, questo è un esempio molto molto semplice di questo meccanismo. Si possono fare veramente tante tante variazioni sul tema. Io ho scelto di trattarlo in maniera molto pura, quindi proprio in maniera classica, però devo dire che frequentando questo argomento ho trovato tantissime, tantissime, tantissime possibilità narrative.
Diciamo che ci sono varie sfumature ovviamente di questo disturbo psichiatrico, e la cosa appunto interessante anche dal punto di vista narrativo è che quelli che dovrebbero essere cosiddetti caregiver, insomma chi si prende cura, diventa poi in realtà carnefice. Venendo alla tua protagonista Mara, il romanzo inizia proprio con la descrizione dell'ambiente in cui vive, e questa casa in teoria grande, però resa piccolissima dalla presenza di tutte queste scatole bianche, ordinatissime, messe una sopra l'altra, che contengono i suoi oggetti. Lei a un certo punto dice sostanzialmente che non si è voluta liberare di questi oggetti, però non aprirebbe mai quelle scatole. Perché? Che cosa c'è dentro quelle scatole? Che atteggiamento ha Mara?
L'atteggiamento di Mara è quello di voler procedere con una reclusione e un'espiazione che secondo lei dovrebbe essere eterna. Le scatole rappresentano tutto il suo passato, ci sono gli oggetti che sono appartenuti a lei, ma anche quelli che sono appartenuti ai figli dei piccoli e a quelli che sono appartenuti a sua madre. Il marito non si è liberato di nulla, nonostante quello che lei ha fatto, quindi con una forma di rispetto estrema, e ha semplicemente immagazzinato tutto in attesa che lei potesse decidere cosa farne. Ecco, avere tutte queste scatole che contengono colei che è stata e che non sarà più, la vita che ha avuto e che non avrà più, è come stare perennemente davanti ad una giuria con il dito puntato. Lei si sveglia con queste scatole intorno, si addormenta con queste scatole intorno, non le viene data possibilità di dimenticare e non le viene data possibilità a diminuire, perché queste colpe che sono poi contenute nelle scatole sono così incombenti che non è possibile pensare di poterle eliminare, ed è esattamente quello che vuole lei. Come molte altre persone che attraversano dei traumi di cui sono volontariamente o involontariamente la causa, che ritengono di dover in eterno pagare per l'errore di una volta. In questo caso l'errore era un errore molto grave.
Ecco, sì, era un errore molto grave, perché era stato sostanzialmente, alla fine era un tentato omicidio, poi determinato ovviamente da un disturbo psichiatrico, ma quello era stato. Lei appunto pensa di non essere guarita, lei pensa di essere ancora potenzialmente un pericolo per gli altri, quindi non esce mai da questa casa. Devo dire che la descrizione degli ambienti nelle prime pagine del tuo romanzo è piuttosto claustrofobica, e quindi anche il senso degli spazi, della claustrofobia, è un elemento che ricorre nei tuoi romanzi. Ricordo per esempio adesso a memoria Zoo, dove c'era questa gabbia, insomma la reclusione anche volontaria, anche qui è un elemento narrativo potente per chi scrive thriller.
Sicuramente lo è, in questo caso è particolarmente azzeccata, perché quello che per molti è claustrofobico per altri è rassicurante, cioè diventa la sindrome della tana chiusa. Tu ti chiudi in un posto dove sai che c'è un limite massimo di pericoli, il suo ambiente da 110 metri quadri viene ridotto a 16 con l'ingresso delle scatole, e essere chiusa lì dentro è per certi versi inquietante, ma è altrettanto rassicurante, che è un po' una dicotomia che effettivamente in molti miei libri è presente. Tra l'altro va detto che io naturalmente mi sono dovuta informare a lungo, ho parlato con tantissime figure che hanno a che fare, insomma, con, diciamo, le REMS, la malattia psichiatrica, eccetera eccetera, e mi è stato confermato che la maggioranza dei pazienti, quando viene il momento di uscire, quando dicono bene se è riabilitato può essere reinserito nella società, dicono no, ma è presto, non sono pronto. E questa cosa tra l'altro si riflette anche in un, così diciamo, in qualcosa di tangibile nell'oggi, nell'ora per tutti, con tutti questi ragazzi che stanno vivendo dei disagi, che finiscono nei reparti di neuropsichiatria infantile e quando vengono dimessi cercano di fare subito qualcos'altro per poter essere di nuovo rinchiusi in un posto dove si sentono sicuri, la tana chiusa.
Venendo a qualche elemento di trama, anche se sappiamo che in questi casi si può dire veramente poco, nel momento in cui Mara trova il cadavere di quest'uomo, il primo pensiero è, leggo dal romanzo, quel morto era lì per lei. Una vittima di avvelenamento da digitossina non moriva per caso in un appartamento, se al piano di sotto viveva una donna condannata proprio per aver avvelenato 3 persone con la digitossina. Quindi insomma, di fronte a questa scena lei decide di scappare. Qui inizia una fuga anche aiutata, in qualche modo supportata da ex compagne dell'ospedale psichiatrico, perché incontra Moira, Beatrice, Fiamma, Maria Grazia, insomma. Che rapporto c'era fra queste donne e che rapporto riescono poi a ritrovare nel momento in cui Mara è in difficoltà ed è in fuga?
È un rapporto eccezionale, è quel legame che si viene a formare fra persone che attraversano lo stesso tipo di trauma e che sopravvivono allo stesso tipo di trauma. Tra l'altro queste donne hanno dei traumi multipli, nel senso che ciascuna di loro ha commesso un crimine, è stata dichiarata incapace di intendere e di volere per quanto temporaneamente e ha passato un periodo di detenzione. In questo periodo di detenzione si sono conosciute donne che nella vita normale non si sarebbero mai frequentate, molto diverse, con caratteri molto molto distanti, ma quel legame, il legame che si va a formare, si dicevano i nostri nonni, ma come fai a essere amico di quello che è così diverso con te? Abbiamo fatto la guerra assieme. Attraversare qualcosa di così forte, di così incisivo, che spezza la tua vita in due parti, sopravvivere e poterlo riconoscere nell'altro è un legame straordinario che io ho visto, insomma, soprattutto nelle persone che attraversano delle malattie insieme e che poi rimangono legate per la vita. Questo legame si è sviluppato all'interno della struttura, ma è talmente forte che riesce a sopravvivere in una enorme cattività esterna, perché persone che sono state in struttura assieme non vengono favorite nell'incontrarsi fuori proprio per non rinfocolare, ma loro cinque invece non si lasciano mai più.
Questa è anche una storia di solidarietà sicuramente fra persone che hanno subito lo stesso trauma, e anche una storia di solidarietà fra donne, perché cercano in tutti i modi di aiutarsi e supportarsi.
Sì, e devo dire che ci ho tenuto moltissimo, perché si tende molto più spesso a raccontare dei conflitti femminili e del fatto che ci sia poca empatia, soprattutto quando qualcuno commette un atto grave. A scagliarsi contro la donna criminale sono di più le donne degli uomini. Invece in questo caso c'è una benevolenza nei confronti l'una dell'altra, donne che veramente non hanno neanche del tutto simpatia le une per le altre, ci sono anche delle forti antipatie, ma la comprensione, che è una cosa che latita un po', diciamo oggi, è così forte da superare tutto. E siccome l'ho visto capitare, di rado, ma l'ho visto capitare, ho voluto raccontare questo tipo di comprensione e di sostegno reciproco. Quando ti specchi nell'altro e non puoi più giudicare, perché effettivamente il tuo giudizio è fuori luogo, allora puoi davvero costruire qualcosa di grande.
Paola Barbato, questo romanzo ha una trama, insomma, piuttosto complessa, come spesso accade nei tuoi romanzi, e c'è un finale ovviamente inaspettato, come anche in questo caso deve essere. Visto che tu sei una delle massime esponenti del thriller che abbiamo in Italia, secondo te quali sono non le cose che bisogna fare in un thriller, ma al contrario gli errori che si devono evitare nella costruzione di un thriller?
È una domanda impegnativa, perché diciamo che ciascuno poi ha la propria idea, i propri canoni. La prima cosa che io cerco di non fare è di non scrivere qualcosa che il lettore possa indovinare o prevedere facilmente. Io faccio un'opera di intrattenimento. Se non riesco a ingannarti, a portarti da qualche altra parte, non ti sto intrattenendo bene. Sbagliatissimo dal mio punto di vista è creare la differenza buono cattivo, bianco nero, quindi i personaggi che sono assolutamente positivi, quelli che sono assolutamente negativi, anche perché le volte che si vuole giocare al ribaltamento di ruolo, se tu hai un personaggio assolutamente positivo e lo rendi assolutamente negativo, rendi il personaggio privo di spessore, diventa semplicemente una carta che giri. Dopodiché bisogna capire che un libro è una musica, un libro ha un ritmo, non esistono passaggi di servizio, devono avere ritmo anche quelli, devono far parte di questa grande sinfonia che è la storia che stai scrivendo, quindi non si deve prendere sotto gamba nemmeno il momento in cui la tensione cala, anzi bisogna sfruttarlo come pedana per poi lanciarsi più in alto nel prossimo capitolo.
Grazie a Paola Barbato, ora in libreria con La Torre d'Avorio, pubblicato da Neri Pozza. Grazie.
Grazie a voi.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in versione più estesa in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.